Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, ben ritrovati in diretta, seconda puntata della settimana e anche del nuovo anno per la nostra palla in tribuna. Ieri è ripartito, ha aperto il calciomercato che andrà avanti fino a fine gennaio e dal quale, lo abbiamo detto e ne continueremo a parlare, il Parma deve continuare, deve attinto alla lista degli svincolati, diciamo così, con l'arrivo di Rispoli, però insomma si attendono rinforzi, ma abbiamo un'ora per parlarne. E poi oggi il Parma torna ad allenarsi a Collecchio e legata a questo c'è la notizia della positività al Covid di Gigi Buffon. Il portiere è già in isolamento e il giro di tamponi preventivo, diciamo così, all'inizio di questo, al ritrovo dei giocatori dopo la breve sosta di Capodanno, ha fatto sì che sia stato rintracciato un positivo. Devo dire che per come sta andando nelle altre squadre è anche poco uno. Ieri abbiamo dato notizia degli 11 positivi nel Crotone, quindi Crotone che dovrebbe essere, cioè che sarà il prossimo avversario del Parma, si dovrebbe giocare il 15. Vedremo, i punti interrogativi, lo abbiamo detto, lo continuiamo a dire, sono tanti, perché se si è rinviata la partita, anzi le due partite, prima della sosta di Capodanno per alcuni casi di positività al Covid, è legittimo e verosimile ipotizzare che a breve aumenteranno, come stanno aumentando poi nella società civile, nel mondo, nella vita di tutti i giorni, insomma è sotto gli occhi di tutti. Speriamo, ovviamente l'auspicio è quello che le conseguenze gravi per tutti, naturalmente è un'ovvietà, siano limitate. Fatto sta che anche gli eventi poi sportivi e tutti gli altri eventi collettivi ne risentono in questi termini. Vedremo poi, prima della fine, nell'ultima parte della puntata faremo il punto anche per quanto riguarda il mondo del calcio dilettantistico e giovanile, però insomma adesso tuffiamoci nel mercato. Allora, le ultime novità di cosa ci dicono? Ci dicono che il Parma è sempre in attesa di una risposta da Farias, o meglio, più che una risposta, cerca di sbloccare un po' l'impasse. Farias, attaccante brasiliano, ha chiesto un po' troppo, a quanto pare, al Parma. Lui è svincolato, quindi ha puntato forte sull'ingaggio, un po' troppo forte al momento per i vertici del Parma, che però non sono caldi su un'altra pista per l'attacco, quindi vedremo se si sbloccherà questa situazione. C'è fretta, ma non eccessiva, nel senso che giorno più giorno meno cambierebbe poco in questo senso, visto che, come abbiamo detto, si dovrebbe tornare a giocare il 15, ma con tante incognite, quindi ecco, non c'è quell'ansia che una società potrebbe legittimamente avere se dovesse tornare a giocare già dall'Epifania e poi via in rapida sequenza ancora nelle settimane immediatamente successive. C'è un po' più tempo al momento per inserire giocatori, per fare le cose con un po' più di calma, anche se, come abbiamo ribadito più volte, il Parma ha fretta di potenziare la sua rosa, di dare a Iachini una squadra che, come disse lui nel giorno della presentazione, diventi più figlia sua, figlia dell'allenatore, allenatore che ha optato per il 3-5-2, quindi vedremo, ha chiesto 5-6 rinforzi e staremo a vedere cosa arriverà. Noi proveremo, come di consueto, ad anticiparli. Scriveteci al 333-9200-170 sms o ancora meglio WhatsApp, ripeto il numero 333-9200-170. Secondo voi, vi chiedo, provate a rispondere a questa mia domanda, di cosa ha bisogno il Parma, soprattutto di chi? Se potete, in questa fase di calciomercato si può anche fantasticare, fare nomi. Si è raffreddato quello di Benassi, anche perché Benassi, Luca ci chiede di non parlare di Covid perché ne ha paura, ne sente parlare tutti i giorni. Luca, va bene, ti ringrazio per il consiglio e seguiremo ovviamente questa tua volontà, e saluto con affetto Luca, che è un nostro affettuosissimo lettore, ascoltatore. Simonetta mi ha guardato male, ascoltatore e neanche telespettatore, ascoltatore, alla seconda l'ho beccata. E dice: mi mancano le partite. Eh sì, Luca, ci mancano a tutti le partite, davvero. Speriamo che si possa riprendere prima, ma insomma non dilughiamoci più giustamente su questo aspetto. Dicevo, Benassi, che in passato ha avuto delle frizioni con Iachini, sembrerebbe insomma allontanarsi anche per questo dal Parma. Torna caldo il nome di Verre della Samp, attenzione perché è un ottimo giocatore, Verre, di qualità. Mi risulta difficile immaginare che la Samp se ne possa privare, ma è anche vero che non sta trovando tantissimo spazio. Poi c'è una pista, insomma una strada piuttosto battuta, quella appunto con la Sampdoria di Faggiano e di D'Aversa, quindi insomma personaggi che ben conosciamo, che legittimamente possono avere rapporti un po' più facili, ecco, con la dirigenza crociata, anche se poi questo lascia un po' il tempo che trova. Fatto sta che si è parlato di Mann, che potrebbe approdare in blu cerchiato. Nell'affare rientrerebbe Murru, un difensore, un esterno che farebbe comodo a Iachini. E poi ribadisco il nome di Verre, un nome caldo, davvero molto interessante, un giocatore di assoluta qualità, è un centrocampista, può fare la mezzala, è più un centrocampista avanzato, insomma comunque è un buon jolly. E poi si è parlato anche di un altro giocatore che gioca a Genova ma sponda genoana, che è Francesco Cassata. È un centrocampista classe 97 di Sarzana, fra l'altro, quindi insomma neanche non si allontanerebbe, sarebbe Sarzana, penso che sia quasi equidistante fra Parma e Genova, questo insomma è un dato così turistico. Non ha giocato in realtà in questi primi mesi di campionato perché è stato infortunato ad un ginocchio, credo abbia avuto addirittura un intervento, però insomma è un elemento che tra l'altro è stato nel giro dell'Under 21 in passato. Un giocatore di qualità anche Cassata. Poi si è parlato tanto di Rincon, anche se ultimamente il suo nome è un po' più freddo. Ecco, infatti Ampo 60, guarda, non l'avevo neanche letto proprio un minuto fa, ma ha detto si sta parlando di Francesco Cassata del 97 in forza al Genoa. Cosa possiamo dire di lui? Ampo è un centrocampista di quantità, ma anche di discreta qualità. In passato devo dire che tutto sommato di spazio ne ha avuto. Quest'anno, come ribadisco, fermo per un infortunio, ecco, forse bisogna un po' valutare quell'aspetto lì. È stato fermo tutto il girone d'andata e ha avuto questo infortunio al ginocchio, quindi credo sia da valutare un po' questo aspetto. La qualità c'è, però staremo a vedere. Alessio da Cruz andrebbe al Cosenza, lo vuole la squadra campana, il Parma sarebbe disposto a girarlo sarebbe disposto a mandarlo in Calabria. Cosenza che fra l'altro potrebbe perdere Molina in direzione Monza, insomma c'è un bel giro di mercato in queste settimane e vedremo. Il Parma, abbiamo detto, deve rafforzarsi ma deve anche un po' sfrondare. E a questo proposito, ad esempio, la partenza di qualcuno degli svincolati, dei fuori rosa, tra cui Sepe, è nell'ordine delle cose. E allora abbiamo già il nostro primo ospite, che è Gianni Barone. Gli do il benvenuto, giornalista, nonché vice direttore di Stadio Tardini. Ciao Gianni, bentornato e buon anno.
Ciao, buon anno a tutti, grazie Alberto per l'invito.
Beh, tra l'altro a proposito di Stadio Tardini, non posso non citare l'interpretazione di Gabriele Maio che ho visto ieri su 12 TV Parma nel film L'Aspet Neda. Non so se ti è capitato di vedere Maio nei panni dell'ispettore Maio in azione. Devo dire che se la cava discretamente come attore.
Sì, no, io ho visto proprio alla prima.
Ah, tu al cinema, sì.
Al cinema, e devo dire che naturalmente la sua seconda attività è senz'altro all'altezza della prima, diciamo, quindi un grande attore.
Lo proporremo come miglior attore non protagonista ai prossimi premi Oscar, dai.
Certamente, visto che lui è stato vicino anche ad attori importanti come Germano
nel film su Ligabue. Sì.
Nel film su Ligabue.
Volevo nascondermi.
Sì, non volevo nascondere, esattamente. Visto che non ci occupiamo solamente di calcio, come direbbe Mourinho, che chi sa solamente di calcio non sa di calcio. Noi
bravo Gianni.
Di altre cose, Alberto.
Sì. Gianni, invece, tornando allora a bomba, invece sul pallone, l'abbiamo detto, è al netto adesso di questa notizia sulla positività di Buffon, che poi tra l'altro per tempistiche comunque potrebbe anche rientrare per la partita col Crotone, ripeto, ammesso che si giochi il 15... Comunque abbiamo un Simone Colombi che è un ottimo vice, quindi insomma non è una notizia che desta particolare preoccupazione questa della positività di Buffon, al quale ovviamente auguriamo un tranquillo decorso. Si è aperto il calciomercato, il Parma sta cercando rinforzi. Tu, Gianni, dove andresti ad intervenire prima di tutto?
Ma io innanzitutto interverrei nei punti dove il Parma ha lamentato mancanze, soprattutto a livello sia di numero che anche di qualità, di personalità e quant'altro, soprattutto a centrocampo e sulla fascia esterna sinistra. Ho detto più di una volta che la mancanza di un mancino, di un esterno sinistro, ha costretto prima Maresca, poi Iachini ad adattare tantissimi giocatori in quel ruolo, e sappiamo che non è facile e semplice per un giocatore che non è mancino giocare dalla parte, soprattutto ne risente moltissimo anche la squadra, perché con un giocatore che porta la palla sull'interno, non sull'esterno, non vi sono traversoni, non vi sono sviluppi della manovra. E l'abbiamo visto anche se Del Prato si è calato nella parte, ma quando arriva al dunque deve sempre rientrare. Cosa che naturalmente fa perdere qualche tempo di gioco e rallenta la manovra. Quindi senz'altro un esterno sinistro, si è parlato di Murro, ho sentito sì, nelle ultime di calciomercato, che è un giocatore che è un po' ai margini nella sua squadra, anche se ha un buon passato in Serie A, ed è un giocatore che sulla fascia sinistra può disimpegnarsi molto bene per quanto riguarda il Parma. Per il resto il centrocampo ci vuole qualcosa, senz'altro come numero, e soprattutto mancano gli incontristi, mancano le mezzali di inserimento, abbondano i giocatori di qualità come Brunetta e come Vasquez, ma serve anche in mezzo al campo qualcuno che dia qualcosa di più sull'agonismo, il temperamento, la capacità di recuperare palloni, che è un po' quello che è mancato al Parma prima di Maresca e anche al Parma di Iachini.
Tra l'altro su Murro, piccola parentesi, come mi ha fatto notare questa mattina il collega Marco Bernardini della Gazzetta di Parma, c'è il problema, tra virgolette, del fatto che Augello è risultato positivo al Covid, quindi la Samp avrebbe bisogno, almeno in queste prime partite, di Murro, pertanto anche se dovesse venire al Parma, ecco, potrebbe arrivare leggermente in ritardo. Gianni Barone, hai sollevato un bel tema, insomma, quello del laterale o terzino, chiamiamolo così, terzino sinistro. Merce sempre stata rara. A Parma non ricordo dei gran terzini sinistri, non so, aiutami tu magari perché mi vengono in mente, non so, Castellini, insomma, lasciava un po' a desiderare. C'era Junior.
Giocava di Chiara, credo.
Beh, sì, a parte di Chiara, certo, ma dico sì. Dopo di Chiara.
Sì, appunto, non abbiamo avuto una grande tradizione. Ultimamente si pensava che Pezzella fosse un giocatore che potesse dare qualcosa in più, ma ha giocato anche qualche partita non all'altezza, ma di grandissimi terzini sinistri il Parma non ne ha avuto. Questa è sempre stata un po' la mancanza storicamente un po' del Parma. Quindi io direi che ci vuole urde. A me piace moltissimo Beghetto dell'Alessandria, che ha giocato contro il Parma l'ultima partita. È un po' ai margini perché Longo a volte sulla sinistra fa giocare Lunetta, che è un centrocampista, quasi sì, attaccante, e quindi è stato un po' sacrificato, ha avuto anche qualche problema fisico, ma quando giocava è sempre stato un elemento, credo che venga dal Pisa, aveva giocato in precedenza in altre squadre ed è un buon giocatore, però non sappiamo se sarà sul mercato. Ma molte squadre di Serie B, Alberto tu lo sai, stanno cercando proprio di cambiare volto, perché non solamente il Parma, sappiamo che il Crotone sta smobilitando tantissimo, come del resto anche le altre due calabresi, Cosenza e Regina, il Brescia addirittura ha messo fuori molti giocatori importanti, quindi ci sarà la possibilità di inserirsi, ma non sempre si riesce a acquistare ciò che si vuole, è molto difficile questo mercato di riparazione, soprattutto per il Parma che deve piazzare tanti giocatori, oltre ai cosiddetti esodati, quelli fuori rosa, ci sono anche altri giocatori che forse non rientrano qui nei piani di Iachini.
Farias per l'attacco è un profilo che ti convince, ammesso che appunto abbiamo già detto che ha fatto una richiesta un po' troppo esosa per l'ingaggio, ma ecco, al netto di questo ti convince o non del tutto?
Ma io Farias sì, lo ricordo, può che convince, ma io penso che Parma non debba toccare molto l'attacco, perché se Iachini punta molto su Inglese e lo sta recuperando, Benedicta, che per quello che ha fatto sta già facendo di più di quello che tutti si aspettavano. da tutino si aspetta forse qualcosa in più che non è ancora arrivato, ma è un giocatore che lo scorso anno è stato abbastanza decisivo nella promozione della Salernitana, quindi se deve arrivare un attaccante dovrebbe partire uno di questi tre, ma non penso che Iachini abbia messo nella lista dei partenti questi tre giocatori. Poi ci sono altri giocatori che completano l'attacco, quindi io penso che in avanti il Parma non abbia bisogno al momento di giocatori piazzare, soprattutto perché deve senz'altro prima vendere uno di questi, e non penso che lo faccia.
Può essere tutino, tra virgolette, l'acquisto per gennaio.
Potrebbe essere questo, però io lascerei così se fossi nel Parma e gli Iachini, perché l'inglese si sta recuperando, vendita pure, così lo aspettiamo, questo Bonini sì. Può arrivare. Poi
c'è Miaila.
C'è Miaila e forse andrà via Mann. Miaila penso che sia un giocatore che ancora Iachini non ha testato, quindi non l'ho ancora fatto giocare come seconda punta, visto che lui è un esterno d'attacco, quindi Iachini forse aspetta ancora prima di poter esprimere un suo giudizio sull'attacco. Io penso che nel reparto avanzato non urgono rinforzi al momento.
Ci chiedono al 333-9200-170 via WhatsApp, ci chiedono Giovinco, punto di domanda. Allora, da quello che ci risulta, Giovinco si è proposto, questo è noto, ma non rientrerebbe così, diciamo, nei piani tecnici e soprattutto tattici di Iachini. Effettivamente, Gianni, non so tu come la vedi,
no.
Dove lo metteremmo Giovinco in questo
momento? Con tutto il rispetto per un giocatore che ha un buon passato anche qui a Parma, io non lo vedo assolutamente in nessun posto. Se dobbiamo mettere un trequartista, ce ne abbiamo già due in casa come Vasquez e Brunetta, e lui può essere una seconda punta, ma come ti ripeto, io il reparto avanzato non lo toccherei al momento, andrei a intervenire di più sul reparto centrale, sulle corsie esterne, e forse anche un centrale di difesa in più non farebbe male, penso che i giocatori sono abbastanza contati e i rincalzi sono molto giovani, come Dirks e Balog, che ancora hanno dimostrato di non essere maturati al 100%, quindi io interverrei in altre parti, non certo in avanti.
Sì,
con
serve
tutto rispetto per Giovinco.
Sì, Giovinco mi sembra quel lusso, quel rischio calcolato più che altro, che potrebbe permettersi una squadra magari messa meglio in classifica, con un apparato di rosa diverso. Onestamente, prendere Giovinco, puntare su di lui, sarebbe veramente un'incognita troppo
anche
grande,
anche perché non sappiamo in che condizioni ha giocato in campionati non molto competitivi. Questo
è fermo da agosto,
anche sul rendimento di un giocatore che ha delle caratteristiche buone dal punto di vista offensivo, però non sappiamo appunto in questi anni come può essere andata il suo percorso. Quindi io un'incognita che non tratterei, soprattutto nel reparto avanzato.
Gianni Barone, giornalista in collegamento con noi, ti chiedo invece se hai un identikit del difensore che serve a Iachini, difensore per la linea dei tre centrali, diciamo.
Ma io al momento non me ne viene in mente nessuno, perché quando Iachini ha dato il numero non ha detto assolutamente. Allora tutti i cronisti, compresi voi della Gazzetta, ti parlano, siete andati a vedere tutti i giocatori che ha avuto lui nelle passate. Io ho visto che aveva avuto Goldaniga, ma Goldaniga si è andato via di difensori. L'unico che mi viene in mente era Peluso, che aveva avuto lui a Sassuolo insieme appunto a Cassato, un altro giocatore che è finito nel mirino del Parma, perlomeno sui giornali si parla di questo giocatore. Peluso però ha una anagrafe molto pesante, dell'84 se non sbaglio, come dell'84 era un altro giocatore che era sempre in quel Sassuolo che Iachini aveva allenato subentrando a Bucchi dopo l'era di Francesco, era Magnanelli, anche lui 84,
un po'
era un gran centrocampo quello lì del Sassuolo, Magnanelli, Missiroli, Duncan, Mazzitelli, e Cassata era appunto uno dei rincalzi, come una decina di partite, e questo Cassata io lo ricordo, visto che tu parli sempre della mia memoria, una partita era entrato subentrato a Politano, giocò solamente 3 minuti,
si era fatto espellere,
fallo piuttosto violento ai danni di Lazzari,
me lo ricordo,
allora l'attuale, quindi io lo ricordo per questo, non lo ricordo molto per le altre sue gesta, ma mi era rimasto in mente appunto questo episodio abbastanza singolare, 3 minuti in campo.
È vero, è vero, non ricordavo che era Lazzare, però sì, mi ricordavo un episodio
analogo. Era Sassuolo Spal, sì, sì, era... Non, credo che non ci fosse ancora Iachini, era ancora Mucchi che guidava la squadra, adesso non vorrei sbagliarlo.
Insomma, poi l'abbiamo detto.
Si dasse che proprio della memoria.
Beh, insomma, la tua di solito raramente sbaglia. L'abbiamo detto, sì, Cassata, che tra l'altro sì, viene da un lungo infortunio, quindi anche qui inattivo. Sì. Si era parlato inattivo, tanto di Rincon per il centrocampo, insomma, non c'è, nessuno lo nega, è il reparto che ha più bisogno, tra l'altro.
Sì, ha più bisogno, però... una cosa, Alberto, al Parma i giocatori che vengono dalla Serie A o che non hanno mai giocato in B non so quanto possono essere funzionali.
Sì.
Ricordiamo che si parla di molte squadre, abbiamo visto appunto gli allenatori che hanno dato le pagelle sulle la miglior squadra, i miglior giovani, e dobbiamo dire che l'unica squadra che non che ha superato questo esame è il Pisa, e il Pisa se guardiamo bene ha formato la sua rosa molto su giocatori che provengono addirittura dalla Serie C, se non addirittura dalla Serie B, e molti della Serie B, pochi vengono dalla Serie A, infatti Lucca viene dalla Serie C, che è uno dei giocatori che viene indicato da tutti come il miglior giovane, come del resto viene indicato anche il difensore del Frosinone Gatti, che viene anche lì dalla Serie C, quindi sarebbe bene guardare anche indietro e non avanti per quanto riguarda i giocatori da prendere, perché a volte sono più motivati quelli che vengono dalla Serie C che non quelli che devono scendere dalla Serie A o perlomeno non hanno mai giocato in Serie B. Questa è la mia convinzione, che potrebbe anche essere smentita, però io continuo a sostenerla.
Assolutamente condivisibile. Grazie, grazie mille per essere stati con noi, a Gianni Barone. A presto, ciao Gianni.
Grazie, ciao, un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Parma. Ciao Alberto.
Allora, ci scrivete, leggo questo messaggio. Secondo me Giovinco può essere l'acquisto che ci porta in A. Conosce bene il Parma, conosce bene Parma e il Parma e il calcio italiano. Brunette e Vasquez sono un gradino sotto la formica atomica. Insomma, opinioni assolutamente rispettabili queste del nostro radioascoltatore. Però ribadisco, Giovinco al momento non è vicino al Parma perché... Non rientra, diciamo, nelle idee tecnico-tattiche di Iachini per come ha pensato questa squadra. Noi andiamo in pubblicità e poi torniamo a parlare di Parma e soprattutto facciamo un tuffo nel recente passato con un ex molto amato dell'anno della Serie D che ha appena appeso le scarpette al chiodo. Probabilmente già avete capito di chi si tratta. A fra poco.
Palla in tribuna.
Bistro, musica dalla cucina, pasta fresca fatta in casa, piatti tipici e invitanti di visitazioni. Damat è anche cocktail bar e lounge. Si scrive Damat, si pronuncia Damat.
La radio siamo noi.
Radio Parma, 102, 104.
Radio Parma.
La radio siamo noi. Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
E allora tra poco ci collegheremo con un grande ex della storia recente crociata, un ex che magari non è stato di quelli, insomma, non pensiate a un Cannavaro, un Crespo o giocatori così, ma grande per quello che ha lasciato nel cuore dei tifosi e anche sul campo, perché insomma poi andremo a parlarne con lui, diamo uno sguardo tra l'altro alle ultime notizie in casa Crotone, l'avevamo già detto ieri, perché anche lì sono tanti positivi al Covid. Lo ribadiamo invece per chi si fosse appena messo in ascolto: il Parma oggi ha comunicato la positività di Gigi Buffon, il Parma che oggi torna appunto ad allenarsi, quindi giro di tamponi che ha dato questo esito. A Crotone la situazione è più difficile, avevano già fatto questo giro di tamponi preliminare alla ripresa degli allenamenti e sono risultati 11 positivi, quindi questo mette anche un po' in forse la partita del 15. Sepe Siepe, c'è una notizia che riguarda Siepe, perché anche la Salernitana sarebbe interessata al portiere del Parma, e vediamo, sicuramente al Parma farebbe comodo liberarsi di Siepe, che è uno dei fuori rosa, tra l'altro contratto che scade nel giugno 2024 per lui, quindi insomma un contratto davvero molto lungo, anche piuttosto oneroso quello di Siepe con il Parma. Chiaramente non ha spazio, trattandosi di dopo che è arrivato Buffon, poi tra l'altro è rimasto Colombo, insomma è una storia ormai arcinota, quella del poco spazio che ha Siepe fuori dal progetto fin da subito, devo dire, dopo un cattivo campionato l'anno scorso. Ebbene, Siepe è ancora qui, si allena con Lecchio, con i fuori rosa, con grande dignità, va detto, insieme a lui a Jacoponi, Siligardi, Laurini e Sprocati. Nessuno, lo ribadiamo, dovrebbe rientrare, l'unico di cui si era parlato era Simone Jacoponi, ma in questo momento non sembrano esserci opportunità neanche per lui. L'altro Jacoponi, Daniele Jacoponi, ecco, per tornare al discorso di Gianni Barone, che diceva bisogna guardare anche le categorie inferiori, ebbene Daniele Jacoponi è stato preso dal Parma, pescato in Lega Pro, quest'anno ha giocato credo l'equivalente di 45 minuti in 3-4 presenze diverse, quindi insomma non ha avuto neanche modo di lasciare il segno, aveva disputato un discreto precampionato, ma più che altro perché c'erano veramente poche alternative, e dopodiché in prima squadra non ha quasi mai trovato opportunità. Per lui nel giro di un anno il passaggio dalla Serie D alla B con il Parma, transitando per la Serie C1 con l'Arezzo, se non vado errato, però insomma un po' così allora proviamo adesso a collegarci con Alberici, il presidente. No, ok, allora continuiamo, proseguiamo con la nostra trasmissione. C'è qualche difficoltà di collegamento, ma insomma ci può stare. L'abbiamo detto, quindi stavamo parlando di Daniele Jacoponi che, come è noto, ha trovato di suo poco spazio fino qui nel Parma, anche perché insomma Parma di esterni alti ne aveva tanti, e lui inevitabilmente non era tra le prime scelte nemmeno di Maresca, con gli Acchini praticamente non si è mai visto, come invece si è visto il giovane Bogni, giovane elemento piuttosto interessante di Cassata. Invece abbiamo già parlato, ci arrivano altri messaggi su di lui. L'altra novità del giorno, novità insomma, vediamo se poi sarà tale, è il fatto che Touré dovrebbe essere liberato dal Parma, giocatore che aveva trovato anche lui pochissimo spazio, è arrivato svincolato dal Manchester United e di fatto non ha mai avuto non ha avuto spazio, fin qui non è arrivato neanche in condizione per lasciare il segno, non è stato messo in condizione in una buona condizione atletica, e quindi per lui tante difficoltà di ambientamento. Insomma, un Parma che cerca un po' di fare un po' di repulisti in rosa, perché prima di inserire nomi nuovi bisogna un po' liberarsi evidentemente di quelli un tantino in esubero. L'ex giocatore del Manchester United è evidentemente fra questi. Abbiamo detto, Parma che oggi torna ad allenarsi a Collecchio, salvo sorprese, ribadisco, la prima partita dovrebbe essere quella del 15 contro il Crotone, e come osserva oggi la Gazzetta di Parma, Crotone che fra l'altro insomma è una delle grandi delusioni di questo campionato, per qualcuno doveva lottare per salire, invece ha 11 punti, occupa la terz'ultima posizione. Credo che Crotone insieme a Vicenza, Pordenone e probabilmente anche Cosenza, e vedremo l'Alessandria, lotterà fino alla fine insomma nelle posizioni più basse. Poi l'ha detto anche Gianni Barone, stanno anche un po' smobilitando la rosa, la stanno un po' smantellando, insomma, quindi una situazione un po' difficile quella della squadra crotonese, che aveva fatto due comparsate negli ultimi anni in Serie A, però poi evidentemente non ha la proprietà, non ha avuto quella costanza poi dopo due retrocessioni per tornare a proporre qualcosa di importante. Gazzetta di Parma che oggi si focalizza su Schiattarella e sulla sua importanza, l'importanza che il giocatore, l'ex giocatore di Spal e Benevento, sta iniziando ad avere in questo Parma, un Parma dove Schiattarella ha fatto fatica all'inizio, anche a causa di un andamento generale poco esaltante e poi di una condizione non sempre brillante, condizionato anche dagli infortuni. Pasquale Schiattarella, bisogna dire che nell'ultimo periodo, da play davanti alla difesa, il suo ruolo naturale, Schiattarella sta rendendo al meglio e il Parma ne sta assolutamente beneficiando. Chiedo a Simonetta in regia se possiamo andare in pubblicità. Ok, allora facciamo il punto su un po' tutte le ultime novità con il servizio di Alberto Rugolotto e poi ci ritroviamo in studio.
Il capitano è già in isolamento secondo le direttive federali e ministeriali. Per il resto della squadra un nuovo giro di controlli. È stato il Parma, attraverso una nota ufficiale, a comunicare la notizia della positività al SARS-CoV-2 di Gigi Buffon. Quello del portiere è l'unico caso emerso nelle procedure di pre-screening effettuate dal club ad ogni componente del gruppo squadra, che comprende anche staff tecnico, atletico e altre figure, in vista della ripresa degli allenamenti al centro sportivo di Collecchio. Una prima seduta dopo qualche giorno di riposo che per il resto dei componenti crociati si apre con un nuovo giro di tamponi di verifica. Inizio 2022, col buon proposito di riportare in alto il Parma, aveva scritto a Capodanno il numero 1 giallo-blu, che ora dovrà aspettare i tempi della quarantena prevista dalle normative del governo prima di tornare al lavoro insieme ai compagni. Potrebbe non dover saltare alcuna gara al netto di rinvii. I crociati giocheranno col Crotone sabato 15 gennaio. Sulla carta i tempi per il rientro di Buffon ci sono. Anche i calabresi, peraltro, stanno facendo i conti con la circolazione del virus, oltre i 10 casi rilevati negli ultimi giorni. Una situazione che tocca da vicino quasi tutte le società di Serie B, ora anche il Parma, che nella scorsa stagione in Serie A aveva pagato più di altri le assenze dovute a questa motivazione. Intanto, se la squadra ha ripreso ad allenarsi a Collecchio, gli uomini di mercato continuano sondaggi e trattative a fari spenti. L'interesse della Samp per Manna sembra insistente. Da Genova potrebbe arrivare il laterale Nicola Murru. A centrocampo rispunta il nome di Iaialo dell'Udinese.
Palla in tribuna.
Ecco Iaialo, un giocatore di cui finora non avevamo parlato, insomma sì, non è che ha tanto spazio all'Udinese, è un giocatore che non mi ha mai esaltato particolarmente a livello tecnico, però è un soldatino, il classico soldatino per il centrocampo, quindi anche Mate Iaialo lo annotiamo nel taccuino di quelli che potrebbero interessare al Parma. Devo dire che dai messaggi che avete mandato, soprattutto nei giorni scorsi, il preferito resta Rincon. Rincon è uno di quei giocatori che a Torino con Juric non hanno spazio e la società, ma anche Juric è d'accordo, vogliono usare un po' il pugno duro con questi. Un altro è Zaza e Izzo, tutti i giocatori, beh Zaza in realtà no, se non un po' fantacalcisticamente, sono giocatori che sono stati accostati al Parma, ribadisco, non avranno spazio nel Torino, sono di fatto fuori rosa, però c'è un mese, il Torino ha un mese per piazzarli, sicuramente giocatori come Izzo e Zaza proveranno almeno a restare in Serie A, poi si vedrà, dopo il calciomercato è fatto anche di occasioni last minute, certo non è assolutamente facile e poi c'è Rincon. Ecco, per Rincon la pista potrebbe essere leggermente più agevole, però ribadisco quello che abbiamo detto in apertura: il Parma sta cercando di andare su Verre, Valerio Verre è un giocatore classe 94 che è già stato con gli Achini a Palermo, può essere una soluzione che offre più possibilità per quello che è il gioco di Iachini, può fare il trequartista, può giocare a ridosso dei due attaccanti, per intenderci negli schemi di Juric del Verona giocava, quando giocava, non era titolare fisso, di fianco a Zaccagni alle spalle della punta in quel 3-4-2-1 che ha funzionato molto bene per un paio di stagioni e devo dire che era molto bravo nell'inserimento ed ecco che se il Parma Iachini dovesse optare per uno schema con una sola punta e un giocatore a dover giostrare alle sue spalle, uno come Verre potrebbe fare il caso suo. Ribadisco, non lo vedrei male anche nel ruolo di mezzala. Adesso andiamo in pubblicità e poi torniamo qui negli studi di Radio Parma con Palla in Tribuna tra poco.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Dal 1975, Radio Parma. La prima nata.
Radio Parma.
Palla in Tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci per la parte finale dell'ultima della nostra trasmissione. Allora, l'abbiamo detto in apertura, forse lo saprete già, almeno sicuramente i diretti interessati ne saranno a conoscenza, perché il settore regionale, il comitato regionale della FIGC ha annullato, o meglio, ha fatto slittare, si può parlare assolutamente di slittamento, le partite da qui al weekend 12-13 febbraio per quanto riguarda i campionati dalla promozione in giù e anche il settore giovanile. Questo, ripeto, è uno slittamento, quindi poi si ricomincerà da quel weekend, possibilmente ovviamente, con tutte le partite in programma dal momento dell'interruzione, quindi non si giocherà in terza categoria, in seconda, in prima e in promozione. E sul tema abbiamo con noi il presidente della FIGC regionale, Simone Alberici, che tra l'altro è un parmigiano. Buongiorno Simone.
Buongiorno a tutti.
Allora Simone, stavamo dicendo questa decisione di quella che più che una sospensione, sì è una sospensione ma è più che altro uno slittamento, perché poi riprenderete, correggimi se sbaglio, proprio dal weekend del 12-13 febbraio, diciamo ripartendo dal punto in cui sono stati interrotti i calendari. Immagino esatto. Una soluzione che evidentemente per fortuna potevate permettervi a livello di tempistiche.
Assolutamente, allora per i campionati è stata una decisione presa, intanto come immagino saprete dal momento in cui sono stato eletto con la nuova governance regionale abbiamo istituito le consulte provinciali in ogni provincia della nostra regione dell'Emilia Romagna con cui ci confrontiamo, in cui ci sono un dirigente per ogni categoria di rappresentanza delle società con cui ci siamo confrontati prima di prendere queste determinate decisioni. In più abbiamo fatto anche inoltre una riunione il 2 di gennaio con i campionati, con le società che partecipano ai campionati di promozione prima categoria per prendere diciamo definitivamente queste decisioni. I campionati di interesse regionale, dunque qua parliamo dei campionati di Juniores regionale, promozione, prima categoria, seconda categoria o comunque anche allievi under 15, 17, 16, 18 regionali e Juniores regionali, eravamo abbastanza bene dal punto di vista dei calendari perché erano tutti gironi da 14, addirittura la Juniores regionale da 12 e hanno da disputare salvo qualche recupero 11 gare, qualcuno 12 ma fondamentalmente 11 gare che in molti campionati terminavano fondamentalmente avendo iniziati regolarmente a settembre, non procrastinandoli con altri comitati regionali a ottobre o a fine settembre, ma avendoli fatti subito all'inizio di settembre, finivano all'incirca o a fine marzo o al massimo la prima domenica di aprile, il 3 aprile. Dunque l'avevamo già detto con le società nelle riunioni estive che avevamo preso questa decisione, tra l'altro concordandola anche con le società stesse, di fare gironi da 14, di iniziare prima proprio perché prevedevamo che ci poteva essere un problema, magari di natura pandemica, che ci poteva permettere di fare uno slittamento dopo la sosta di un mese. Questo è successo. abbiamo ponderato bene, abbiamo controllato i dati statistici, abbiamo controllato la situazione anche normativa in evoluzione, molto importante, e da lì abbiamo valutato anche insieme alle società che lo slittamento di praticamente un mese era, ce lo poteva permettere. Infatti fondamentalmente i campionati termineranno all'ultima di aprile, o al massimo in qualche caso la prima di maggio o la seconda di maggio. Dunque andiamo a seguire il classico termine dei campionati con cui eravamo sempre abituati, e abbiamo ancora tutto il mese di maggio e tutto il mese di giugno eventualmente da andare a attingere per completare la stagione.
Sì, insomma, uno slittamento fattibile. Tra l'altro Simone Alberici, che è in collegamento con noi, presidente del comitato regionale della FIGC dell'Emilia-Romagna, leggo appunto che chiederete un'abolizione o comunque una revisione della circolare del Ministero della Salute sulle regole del return to play, che in pratica obbliga i giocatori positivi, risultati positivi al Covid-19, a sottoporsi alla visita medico-sportiva per riottenere l'idoneità a 30 giorni dall'avvenuta guarigione. Beh, sarebbe effettivamente un bel problema per molti questo.
Allora, la circolare del Ministero della Salute è un pallino del presidente del comitato, cioè mio, perché io, ma anche della governance. Noi siamo, è tempo che da settembre che noi lamentiamo la presenza di questa circolare. Già da dicembre, in primo incontro con gli altri comitati, ho rappresentato questo grave problema. Già nella riunione che abbiamo fatto il 30 dicembre con il commissario straordinario Giancarlo Bete e tutti gli altri comitati regionali, si è stato preso un impegno tra Lega di intervenire con la federazione, anche col CONI nazionale, per quello qui con la federazione medico sportiva, o anche intervenire al fine di poter modificare questa circolare, che non tiene assolutamente conto che cosa, che c'è stato un anno, nell'anno pandemico sono arrivati la campagna vaccinale. Era una circolare che è nata esclusivamente prima dai vaccini, dall'arrivo dei vaccini o comunque dall'utilizzo di massa della campagna vaccinale, pertanto non può non tenere in considerazione la situazione vaccinale ad oggi della popolazione italiana, e in più non può non tenere in considerazione che ad oggi i tracciamenti danno una contagiosità, una positività molto elevata, e pertanto come stanno cambiando le regole della quarantena con chi ha terza dose o ciclo vaccinale completo doppia dose entro i 4 mesi, uguale deve esserci anche una rivisitazione di questa circolare, che veramente non blocca solo il calcio dilettantistico, ma tutto lo sport dilettantistico italiano, visto il boom di contagi che si prevede nel mese di gennaio. Francamente, se non si va a toccare questa circolare, saremo di fronte a una paralisi dei nostri campionati dilettantistici, non solo del calcio ma di tutti gli sport.
Molto molto chiaro, presidente Alberici. Presidente, lei è stato eletto praticamente un anno fa, credo il 10 gennaio di un anno fa, quindi insomma ormai sono 12 mesi esatti. Immagino sia stato veramente un anno lunghissimo questo, per tutto quello che è successo.
È stato un anno molto tosto, molto difficile. Sono subentrato in piena pandemia con i campionati che erano già sospesi, e riprendiamo da una situazione in cui i campionati non sono sospesi, come giustamente avete detto all'inizio, ma sono slittati in quanto gli allenamenti sono consentiti. Noi abbiamo chiesto alle società di evitare allenamenti congiunti, anzi abbiamo anche vietato anche i tornei giovanili proprio in questo momento pandemico importante. Però se gli allenamenti sono consentiti, dunque l'attività federale delle squadre non è assolutamente sospesa. Però è stato un anno tosto, un anno in cui ci sono state comunque un grosso rinnovamento all'interno del nostro comitato, diverse modifiche, abbiamo introdotto le consulte, abbiamo introdotto l'abitudine del comitato di confrontarsi con le società a fronte di diverse decisioni, e in più anche quella di ottenere diversi provvedimenti dal nazionale che potevano agevolare o velocizzare l'andamento e la vita delle società. Insomma, non è ancora finita, perché ci sono tante altre battaglie da affrontare, però questo del Covid è veramente molto difficile, perché ogni giorno bisogna vivere la giornata e ogni giorno c'è una novità, e noi dobbiamo sempre rispondere colpo su colpo per permettere alla società una vita, una continuità della loro vita sportiva e anche dei campionati, soprattutto perché l'Emilia Romagna ha 85.000 tesserati tra settore giovanile e dilettanti, solo di atleti, che è un numero importante. Siamo tra le prime tre regioni d'Italia, terza regione d'Italia con un numero di tesserati, e dunque dobbiamo governare questa situazione per garantire alla nostra società la continuità dell'attività.
Ecco, da presidente regionale, ma poi lei insomma è un dirigente che è stato per tanti anni nel calcio provinciale, ha già fatto una fotografia di quello che è lo stato di salute, perlomeno numerico, del movimento regionale. Invece come sta il calcio dilettantistico e giovanile in provincia di Parma?
Allora, come anche il calcio giovanile in provincia di Parma, direi che da un certo punto di vista, anche come numeri, tesseramenti e squadre, sta bene. Sicuramente il settore giovanile di tutta l'Emilia Romagna, e Parma anche inclusa, questi anni non era molto abituato al coordinamento tra l'SGS, che era coordinata direttamente dal settore giovanile scolastico della FIGC, con il comitato regionale. Erano spesso due entità separate. Invece adesso c'è coordinamento, c'è voglia di lavorare insieme, e dunque questo porta all'aumento dei tesserati, all'aumento dei campionati, delle squadre. Dunque stiamo cercando anche di invogliare a fare qualche novità, e dunque aiutare le società nello sviluppo dei propri settori giovanili. Uno dei tanti obiettivi, direi che lo stiamo proseguendo molto, è quello della promozione, spiegate forte, di cercare di fare più corsi da allenatore possibili, proprio per permettere alla società di avere più allenatori abilitati, perché c'è l'obbligo di avere l'abilitazione dell'SGS per le società giovanili per determinate categorie, ormai in tutte le categorie è obbligatorio il allenatore patentato. E dunque noi stiamo spingendo, almeno per ogni provincia, di fare un corso UEFA-C, UEFA-B, e per esempio UEFA-C ce n'è appena stato uno organizzato dall'Ajax qui a Parma, che ha fatto diplomare 40 ragazzi, e questo è molto importante per la crescita del nostro sport giovanile e subito dilettantistico. Una situazione su cui Parma dovrà lavorare tanto, soprattutto Parma città, è l'implementazione, dal mio punto di vista, l'implementazione e il miglioramento dell'impiantistica sportiva, che ad oggi, per una città come Parma, dal mio punto di vista, c'è da lavorare ancora tanto, perché non risponde ancora a molte esigenze, ancora molte squadre hanno difficoltà a far giocare molte squadre in un campo, perché magari nei campi, perché si trovano un solo campo a disposizione per tante squadre. Allora, molte volte la corrispondenza a Parma città, parlo soprattutto, tra la volontà delle società di fare attività a favore del settore giovanile, non corrisponde molte volte la fruibilità e la disponibilità degli impianti sportivi. Questo secondo me è un aspetto molto importante.
Grazie Presidente per questa analisi. Le faccio un'ultima domanda. Abbiamo detto quindi slittati i campionati dalla promozione in giù, si deciderà sull'eccellenza, ci può già dare qualche anticipazione o dobbiamo attendere?
Allora, sull'eccellenza abbiamo fatto una riunione ieri sera con tutte le società, come caratteristica di questo comitato. C'è una grande preoccupazione della situazione elevata del numero dei contagi, e assolutamente stiamo facendo tutte le valutazioni del caso, e perché no anche valutare in questo caso uno slittamento, ma non l'abbiamo ancora deciso e non ancora comunicato ufficialmente. Proprio in tal senso abbiamo una riunione col nazionale domani 5 gennaio con tutti gli altri comitati regionali, proprio anche per coordinarci sull'eventualità, perché l'eccellenza è un campionato di interesse nazionale ed è collegato a date del campionato nazionale, e pertanto qualsiasi dettamento deve essere condiviso, comunque collegato a questi range che abbiamo di tempistica.
Grazie mille al presidente della FIGC Emilia Romagna, Simone Alberici. Immaginiamo che tra l'altro il suo telefono sia bollente in questi giorni e in queste ore. Grazie mille, presidente.
Grazie a voi, vi auguro una buona serata.
Grazie altrettanto. Questo era il presidente della FIGC regionale, Simone Alberici, che tra l'altro abbiamo detto è un parmigiano. A proposito di sospensioni e rinvii, è stata sospesa anche la partita del Borgo San Donnino, che tra l'altro era già un recupero, quella con il Forlì. Sto leggendo la nota, ha preso atto della documentazione proveniente da struttura sanitaria, tenuto conto altresì del protocollo predisposto dalla ASL competente per territorio, comunque dei provvedimenti delle autorità sanitarie. Vabbè, insomma, ci sono dei casi di positività nel Forlì e quindi questa partita è stata rinviata. Doveva giocarsi domani, si è dovuto attendere fino all'ultimo, ovviamente la contingenza è così, si doveva giocare domani al Ballotta, il recupero della 16ª giornata di andata del campionato di Serie D, appunto tra Borgo San Donnino, quindi a Fidenza e Forlì, è stata rinviata a data da destinarsi. Prima di chiudere vi ricordo che domani sera, mercoledì alle 21, ricomincia la nuova stagione di Calciomercato su TV Parma, trasmissione condotta dal nostro Marco Balestrazzi, che appunto farà il punto sulla situazione di mercato del Parma, sulle trattative, le indiscrezioni. Insomma, è un appuntamento che si rinnova ogni estate ed ogni inverno, quello con il Calciomercato su 12 TV Parma. Per quanto riguarda invece Palla in Tribuna e Radio Parma, ci risentiamo domani qui, stessa ora, sempre alle 14. Grazie per essere stati con noi, grazie Simonetta Collini in regia e buon proseguimento.